Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Santità, cari confratelli e amici, oggi cerchiamo di ricreare nell'interno di questi nostri esercizi una componente che è tipica, quasi classica, degli esercizi spirituali, la giornata della riconciliazione, la giornata della penitenza. Infatti, il nostro itinerario nella notte della creatura umana, dopo aver visto il limite radicale, strutturale che noi portiamo davanti a Dio, dopo aver visto il dolore, la sofferenza nella sua forma fisica, nella sua forma morale, ora entra in una terza tappa. La quarta la concluderemo questa mattina e poi si squarcerà finalmente la notte e tutto il resto del nostro percorso sarà sotto la luce di un'alba, di una giornata illuminata da Dio. Oggi quindi il primo nostro tema di riflessione, il terzo dell'itinerario negativo, è quello del peccato. Nel titolo che io ho dato ho messo, come vedete, una trilogia, delitto, castigo, perdono, cercando quindi di rompere il tradizionale binomio che è nel titolo di uno dei più grandi romanzi che abbia mai composto, siano stati composti dall'umanità, cioè Delitto e Castigo di Dostoevsky. E come ho avuto occasione tante volte di attingo anche questa volta ai pensieri di Pascal, sceneggiando un po' un suo pensiero molto famoso, peraltro. È una sorta di dialogo tra Dio e l'anima. Dio dice all'anima: se tu conoscessi veramente i tuoi peccati, ti perderesti d'animo. Allora l'anima risponde: se tu, o Dio, mi illumini così in profondità da mostrarmi i miei peccati, io mi dispererò, mi scoraggerò, perché sono superficiale e non li vedo. E Dio gli risponde: no, tu non ti dispererai, perché i tuoi peccati ti saranno rivelati nel momento stesso in cui ti saranno perdonati. Ecco perché si introduce questa componente stretta, che è poi la componente di base del sacramento della riconciliazione. I peccati devono apparire in tutta la loro bruttura, in tutta la loro forza, in tutta la loro negatività, in tutta la loro oscurità. Però se tu li confessi a Dio e Dio te li ha presentati davanti agli occhi, Lui te li presenta nel momento stesso in cui te li perdona. Fra Girolamo Savonarola diceva in un commento al Salmo che subito poi presenteremo, il primo, il 51 celebre, Diceva: ora la paura dei peccati che scopro in me stesso mi dispera. Ora la speranza della tua misericordia mi sostiene. Ma poiché la tua misericordia è più grande della mia miseria, io non cesserò di sperare. Io svilupperò un po' questa riflessione che evidentemente sul tema del peccato può essere dagli infiniti percorsi, dagli infiniti orizzonti, sfumature, in tre momenti. Il primo momento è quello proprio del peccato, e che ci aiuta è il salmo più celebre, che tutti conoscono a memoria, soprattutto in latino, penso, il salmo 51, 50 della liturgia, il Miserere. È interessante notare che nella Divina Commedia la prima parola che pronuncia Dante nel canto primo dell'Inferno, al verso 65, è proprio miserere, miserere mei. Miserere di me, gridai a lui, a Virgilio. E l'ultima parola, l'ultima citazione dei Salmi o della Bibbia che c'è nell'interno della Divina Commedia è nel Paradiso, al canto 32, quando San Bernardo dice: Davide, cantor che per doglia di fallo disse, miserere mei. Ecco, quasi idealmente l'inizio e la fine della Divina Commedia sono all'insegna di questa preghiera che tante volte abbiamo recitato. Ebbene, questa preghiera, che meriterebbe di essere tutta commentata per la sua densità, intensità e anche perché va oltre evidentemente l'origine davidica a cui viene assegnata, perché in finale abbiamo già la teologia dei profeti, abbiamo già il Tempio nella funzione cultica, liturgica. Provate a leggerlo e vedrete come si allarga poi il Salmo. È quasi proprio veramente il respiro di penitenza di un popolo attraverso i secoli. Ed è bellissimo che sia sempre stato questo il filo della preghiera penitenziale, insieme agli altri sei salmi penitenziali. Io vorrei sottolineare soltanto due temi sul peccato. Primo, il peccato è visto sempre, e questo anche sempre nella Bibbia, come un atto personale, che nasce cioè dalla nostra libertà umana, non è un atto magico, inconsapevole, per cui si calpesta, come succede spesso in molte religioni, si calpesta l'area divina per cui sei sotto l'ira di Dio. No, nasce dalla libertà umana e colpisce un'altra persona, cioè la volontà divina. Ecco perché dico che è un atto personale in un duplice senso. Ed è significativo proprio il miserere, che tra l'altro sboccia da una frase che Davide pronuncia nel celebre racconto in cui Davide appare nel secondo libro di Samuele come adultero e come assassino. Appare quella sua di fronte al profeta Natan che gli punta l'indice contro attraverso la celebre parabola del possessore della piccola pecora e del potente di turno. Ebbene, Davide dice appunto: contro di te ho peccato, o Signore. Ed ecco allora quell'elemento che è quasi il cuore del Salmo, il versetto 6. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Ecco, vedete, il tu e l'io, le due persone. E qui evidentemente c'è sempre naturalmente il cuore vero del peccato. Il peccato è una realtà prima di tutto e soprattutto teologica. Può avere anche risvolti psicologici, ma è teologica. Per cui non potrà mai essere equiparato il sacramento della riconciliazione a una seduta psicanalitica, perché è assolutamente fondamentale la consapevolezza di Dio che il peccatore ha. Seconda considerazione che volevo fare, ed è proprio nell'avvio del Salmo. Nell'avvio del Salmo vengono messi sono tre, i vocaboli principali ebraici con cui si definisce il peccato. I vocaboli sono tre e da questi noi dedurremo, perché sono vocaboli simbolici nel loro significato, dedurremo una seconda considerazione riguardo al peccato. Si dice che il peccato è ribellione, pescà, rivolta contro Dio. Secondo, si dice che è chattaha, cioè un fallire il bersaglio, fallire la meta. Terzo, si dice che è awon, una deviazione. Vedete che i vocaboli principali, il secondo e il terzo, ma anche il primo, sostanzialmente contengono come immagine l'idea della aberrazione. L'idea, cioè, dell'andare lontano da una pista, che è quella giusta, fallire il bersaglio, deviare nel deserto, perdendo la strada e andando su un sentiero che ti porta alla morte. Sappiamo che nell'interno, per esempio, del libro di Giobbe c'è proprio la rappresentazione di una carovana che lascia la pista perché è assetata e fa uno degli errori fondamentali nel deserto. Anche se sei assetato, non devi mai abbandonare la pista e andare su un sentiero illudendoti di trovare altrove un conforto, perché poi ti perdi e cominci a girare quasi a vuoto, perché il deserto non ha più punti di riferimento e ti porta poi alla fine, e ogni tanto si trovavano gli scheletri dei cammelli e degli uomini, delle carovane che avevano abbandonato la pista. Ecco perché allora il Salterio, il Salmo Miserere, ci ricorda soprattutto che il peccato è allontanarci da Dio, è lo smarrimento della strada giusta, del cammino giusto dell'esistenza, è allontanarsi da quella meta che è la meta di salvezza. Scriveva un commentatore celebre tedesco dell'Ottocento del Salterio, Franz Delitzsch, scriveva, commentando il Salmo 51, suo commento ancora un classico, nonostante sia superato per ragioni filologiche, dice: che cos'è la colpa, il peccato? È l'inversione di ciò che è bene, è la distorsione e la frattura di ciò che è diritto, è la caricatura di ciò che è bello. Seconda riflessione che facciamo insieme, seconda riflessione io la vorrei dedicare al tema della conversione. Se è personale, ci sono due libertà in gioco, la libertà di Dio, ma la nostra libertà soprattutto. E questa componente è la componente fondamentale. Quando René de Chateaubriand deve descrivere la sua conversione, usa due verbi soltanto in francese, poi lapidari sono: j'ai pleuré, j'ai cru et j'ai pleuré. Ho pianto e ho creduto. Sono... pianto mi porta alla fede, è il pianto, la conversione, tutto qui, ciò che fa, che segna la svolta. Ebbene, nella Bibbia, sappiamo bene, la conversione è rappresentata proprio sotto immagini spaziali, con un verbo che proprio corrisponde alla negatività della deviazione del peccato. Infatti è shuv, come ben sappiamo, shuv vuol dire ritornare, ritornare sulla strada giusta. Nel Salmo abbiamo la conversione dichiarata così da parte dell'orante del miserere, versetto 5. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. E da quel momento in avanti comincia la conversione. Ecco, noi se vogliamo rappresentare la conversione, la vorrei rappresentare con due, anche in questo caso, con due considerazioni. La prima è quella proprio del ritorno, ritornare, ritornare sulla via giusta. E il Nuovo Testamento, Cristo, ha introdotto metanoia, almeno nel Vangelo, nel greco dei Vangeli, metanoete, la prima parola che pronuncia Gesù predicando. Convertitevi e credete al Vangelo. E metanoia, metanoein, vuol dire appunto cambiare, torcere, una torsione della mentalità, quindi delle scelte. E la rappresentazione più bella comunque la potrete ritrovare rileggendo con un occhio particolare la parabola cosiddetta del figlio prodigo. In realtà è la parabola del padre prodigo di amore. Ricordiamo la rappresentazione che ha fatto, che è veramente illuminante, che ha fatto Rembrandt nella tela dell'Ermitage. Al centro c'è il padre, il figlio è preso di spalle ed è abbracciato dal padre, il vero protagonista è il padre. Ebbene, però c'è la storia della conversione, della perversione della conversione, proprio con immagini che sono di tipo spaziale. Il giovane andò fuori patria, apedemesen, in una regione remota. Poi ritorna in se stesso nella conversione, ritorna, e dice: mi alzerò e andrò da mio padre. Si alzò e andò. Ed ecco il padre che gli corre incontro, versetto 20 di Luca 15. E il padre rievoca l'avventura del peccato e della conversione per due volte proprio con questa immagine, immagine del ritrovare, del ritornare. Il mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco allora la fatica che comporta la conversione. Come dice la parola convertirsi, anche in questo caso è cambiare rispetto alla rotta, vertere, girarsi. Ecco la fatica che comporta il convertirsi. Perché vuol dire cambiare, come diceva Gesù, mentalità, vuol dire cambiare totalmente una scelta che può essere una scelta facile. La conversione comporta sempre un taglio, e come tutti i tagli si lasciano alle spalle tante cose a cui si era aggrappati, che erano diventati quasi composizione del nostro essere. Seconda considerazione che voglio fare sulla conversione, e qui invece la prendo, la desumo da San Paolo, anche nell'interno del Salmo c'è questo aspetto di fiducia in Dio, di amore. Ecco, San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo quinto, ha quel famoso appello alla riconciliazione, che noi di solito però leggiamo così, forse non con la carica sottintesa al vocabolario che usa Paolo. Quindi bisogna risalire a questa matrice per capirne il calore e il colore anche. Sentiamo per ora il testo. Il verbo lo sentiremo ripetersi continuamente, è lì che c'è la spiegazione. Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi, ministri, la parola della riconciliazione. Ecco allora che Paolo, da ministro, dice: in nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori, per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Avete sentito quante volte risuona questo verbo riconciliare? Ecco, e questo è veramente, non è soltanto quello che noi abbiamo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Abbiamo già dato nel Vangelo di Matteo a Pietro e agli Apostoli quello di legare e sciogliere. Non è evidentemente questo è il potere di rimettere e perdonare i peccati, come dice il Cristo Pasquale nella sera della resurrezione, quando entra nel cenacolo secondo il Vangelo di Giovanni. Ma c'è qualcosa, ho detto, di sottinteso che Paolo usa, che è molto più, che ci rende questo atto della conversione, della riconciliazione particolarmente caro. Quale verbo usa Paolo? Paolo usa un verbo tecnico, giuridico, catallasso, catallaghe. Bene, questo verbo, tecnicamente parlando, è il verbo che indica l'atto del giudice che tenta di far riconciliare due sposi in disaccordo tra di loro. È quel famoso gesto che ormai è diventato, c'è anche nella nostra giurisprudenza di molti paesi, nei casi di separazione o di divorzio, il giudice di solito, in maniera puramente formale, dice se non vogliono invece ritornare ancora all'accordo. Ecco, Paolo usa questo verbo, il verbo della riconciliazione giuridica quasi, per cui è un verbo però che ha alle spalle la dimensione nuziale. È appunto quel legame che noi avevamo con Dio, legame nuziale, che si è infranto col peccato, e Paolo dice cerchiamo ancora. Noi, annunciatori, ambasciatori di Cristo, dobbiamo spingere a far sì che ritorni ancora questo legame d'amore, quell'alleanza nuziale che abbiamo già avuto occasione di illuminare. Allora vedete che è bella la definizione del sacramento, che è anche sacramento di penitenza, ma sacramento della riconciliazione, proprio perché abbiamo l'abbraccio del padre col figlio. A questo punto arriviamo alla terzo tema. Abbiamo visto il primo tema, il peccato, la conversione come ritorno e come riconciliazione, abbraccio. Arriviamo al terzo tema, il tema del perdono. E il tema del perdono dobbiamo necessariamente affidarlo alle parole del Salmo 130. Un altro salmo penitenziale, 129 della liturgia, il De Profundis. Un salmo di grande bellezza, di grande intensità, di grande fascino, nonostante la sua estrema essenzialità. È un salmo brevissimo, è composto soltanto in ebraico di 52 parole, eppure si dicono comprese anche gli articoli, i segni degli articoli, le particelle, segno dell'accusativo, quindi in pratica sono poche parole, ma parole di grande forza spirituale. Cominciamo a seguire questo salmo, e di questo salmo io vorrei proporvi tre spunti di meditazione. Il primo, perdono, abbiamo detto, è nel versetto 4. Sentirete che c'è una sorta di contraddizione, o almeno di incomprensibilità. Presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Ma come, se uno perdona non deve essere temuto? Perché questa apparente contraddizione? Cominciamo a dire che il Salmo ha un forte senso del peccato. Se osservi le colpe, Signore, Yahweh, Signore, chi potrà sussistere? Quindi il senso del peccato è forte. Poi c'è questa considerazione. E la risposta è veramente significativa, la risposta che noi possiamo dare a questa apparente contraddizione. Perché più che, dice il salmista, la collera di Dio ci deve provocare in noi timore e dolore, il suo amore. Detto in altri termini, è più crudele e terribile colpire un padre tenero che un sovrano, un tiranno. Quindi tu devi avere paura perché colpisci una persona che ti ama. E qui, come si vede, abbiamo ancora il tema della caritas come elemento fondamentale, caris caritas, della grazia amorosa divina che brilla nel perdono. Ecco allora, noi dobbiamo avere paura di peccare proprio perché non perché c'è un giudizio collerico, non perché c'è un sovrano che ci controlla, ma perché colpiamo una persona che ci ama. È molto più doloroso dovrebbe essere per noi e quindi fonte di timore, di amarezza, colpire una persona che ci ama, ingannarla, umiliarla, piuttosto che uno che ti controlla e che per certi versi consideri quasi come un peso, un incubo. Ecco, ritorna quindi ancora il tema dell'amore, vedete, come elemento fondamentale nell'interno dell'esperienza della riconciliazione. È facile ricordare quello che diceva un po', si può dire un po' sorprendentemente, lo scrittore cattolico francese Bernanos, quando scriveva che l'inferno è freddo, anche se si parla di fuoco infernale. Perché? Perché l'inferno è non amare più e quindi è un luogo gelido, più che non un luogo di fuoco. Un secondo tema di riflessione che facciamo insieme ed è l'attesa, l'aspettare, avere tensione per il perdono, desiderare il perdono. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Attende la sua parola. L'anima mia è tutta protesa al Signore, più che le sentinelle verso l'aurora, più che le sentinelle verso l'aurora. La ripetizione, che è tipica di questi salmi, che sono i salmi delle ascensioni, indica il prolungarsi della tensione. E qui io vorrei un po' rappresentare questo desiderio dell'essere perdonati, questo andare a Dio aspettando che ritorni ancora a sorridere e abbracciarci con proprio questa immagine. L'immagine in ebraico noi abbiamo una parola che è passibile almeno di due interpretazioni però, shomrim. Shomrim vuol dire letteralmente i vigilanti, i veglianti, chi veglia nella notte. Chi sono coloro che vegliano nella notte? Beh, prima di tutto sono le sentinelle. Ecco, immaginiamo che cosa vuol dire il peso della notte, la notte che non passa mai, l'attesa della prima lama di luce all'orizzonte perché sono finiti gli incubi della notte, le paure e così via, da parte della sentinella. E questa è già una bella immagine, un'immagine di tensione, che viene poi liberata dalla luce, dal perdono. Ma c'è anche un'altra immagine religiosa. I veglianti nella Bibbia sono anche, nel Salterio, sono i sacerdoti nel Tempio, i quali passavano la notte in preghiera, soprattutto quando l'indomani dovevano presiedere il culto. Ora, teniamo conto di un particolare. I sacerdoti erano tanti. Era una tribù intera, 24 classi, come si ricorda per Zaccaria. Ora, questi sacerdoti venivano a sorteggio estratti per presiedere il culto E il sorteggio continuava fino a quando erano stati sorteggiati tutti e poi si ricominciava da capo. Il che vuol dire che nella vita uno poteva semplicemente presiedere il culto, avere questo grande momento di gloria ma anche di unione diretta con Dio, magari solo 2-3 volte nella vita o poco più. Quindi il vegliante in quella notte è per certi versi qualcosa di simile al sacerdote cattolico quando noi siamo stati in quella notte, prima dell'ordinazione sacerdotale. Cioè qualcosa che ha in sé una carica spirituale, mistica, non semplicemente l'attesa della sentinella. Se questo fosse anche il senso, si riesce a capire quanto allora l'attesa del perdono è segnata da un fremito profondo, da una spiritualità interiore in attesa che arrivi questo grande momento in cui davanti a Dio, come il sacerdote, noi celebreremo, davanti a Dio noi saremo da Lui abbracciati. Terza e ultima considerazione. Il Salmo in finale si allarga. Se avete sentito finora nei versetti che ho citato, è sempre l'io in scena. Io spero, eccetera, confesso le colpe e così via. Ora invece, in finale, è tutto il popolo. Attenda Israele il Signore, perché presso il Signore è l'amore, e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Dall'io siamo arrivati al noi, a tutto il popolo. Ecco, sempre, questo è un aspetto che dobbiamo ricordare anche nella spiritualità cristiana, soprattutto nella liturgia, quindi del sacramento. La salvezza personale è sempre inserita nella salvezza ecclesiale. Ogni atto liturgico, evidentemente, ma ogni atto anche della pietà salmica suppone sempre lo sfondo del popolo di Dio, suppone sempre il popolo redento al cui interno noi ci collochiamo. Qui vengono evocate le due grandi virtù divine, da un lato Chesed, che ben conosciamo, la fedeltà amorosa, e dall'altra parte Pedut, che è la redenzione. Questo termine è ancora carico di amore, come Chesed l'abbiamo già conosciuto a più riprese, quello della relazione tra due persone che si amano. Pedut invece ha nel suo interno un altro significato, che è quello del padre o del parente più vicino che deve riscattare il suo figlio o il suo fratello che è caduto in schiavitù. Quindi Dio ha quasi un impegno familiare nei nostri confronti, è per questo che lo ha nei confronti di tutto il popolo, è per questo che la riconciliazione, quando anche viene celebrata in modo, tra virgolette, privato, è sempre la Chiesa che celebra questo sacramento, è sempre il perdono, la salvezza offerta dalla Chiesa. Concludiamo questa nostra riflessione sul tema del peccato. Abbiamo visto il peccato, la conversione, il perdono. Abbiamo visto anche come il peccato viene presentato, sì, con la sua gravità, col suo dramma, ma anche come sia forte l'accento sul perdono, come sia forte la consapevolezza che lo sbocco, se noi ci convertiamo, è quando anche i nostri peccati fossero rossi come il carminio, fossero come la porpora, diventeranno candidi come la lana e bianchi come la neve. Cioè la possibilità sempre di ricominciare da capo. Questa è la grande forza, direi, il grande annuncio biblico, non soltanto cristiano. E nella società non sempre si dà la possibilità di ricominciare. ad alcuni sono ormai bollati, e non, anche se è vero ci sono nella legislazione questi tentativi anche di ricomporre, di riproporre ancora la società, uno che ha sbagliato, però rimane sempre questa sorta di timbro sulla persona che è stata, magari ha ragione, giudicata peccatrice o comunque. E questo invece nella Bibbia non esiste. C'è nella profeta Isaia soprattutto quell'immagine che Dio getta alle spalle i tuoi peccati, in modo che non li guarda più, e quindi non ci sono più. È la cancellazione vera. Concludiamo questa nostra riflessione, come siamo soliti fare, con due testimonianze. La prima è una testimonianza di Paolo. Paolo, nella lettera ai Romani, ha un capitolo, il capitolo settimo, che è apparentemente autobiografico. Rappresenta il dramma dell'io. In realtà egli vuole rappresentare il dramma dell'intera umanità, che si sente lacerata tra il bene, che pure vede nella sua bellezza, nella sua grandezza, e il male che lo attrae. E conclude: sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? E la conclusione è: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. L'ultima parola è il perdono. Anche se sono così miserabile, la grazia, l'amore del perdono nel quale devo confidare. E la seconda testimonianza invece è una preghiera, finiamo anche quest'oggi con una preghiera, una bella preghiera, devo dire, della spiritualità ortodossa. È di un santo ortodosso che nel calendario ortodosso è del 400, un santo del 400, si chiamava Nil Sorsky, che compone un'orazione penitenziale. Ora, idealmente la diciamo insieme a conclusione di questa riflessione semplice, minima, come sempre, mi devo sempre scusare dell'essenzialità di queste e anche della semplicità delle considerazioni che vi propongo. Ascoltiamola, facciamola nostra, tenendo conto dell'immagine che domina. È l'immagine del libro della vita, che sta davanti a Dio, e nel libro della vita sono scritti non soltanto le nostre opere buone, Dio ha dovuto scrivere anche tutti i nostri peccati, le nostre colpe, le nostre deviazioni dalla via retta. Ecco allora la sua preghiera. Signore, sto davanti a te, confuso nella mia coscienza e in silenzio, perché le mie parole inquinano l'aria. Signore, concedimi le lacrime che ora non ho per lavare i miei peccati, e dammi la libertà di parlarti. Nel giorno del tuo ultimo e giusto giudizio, non scoprire le mie opere cattive davanti agli angeli e agli uomini, ma strappa le pagine che enumerano i miei peccati e fa che nessuno li conosca. Così sia, o Signore.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.